L'esplosione di una serie di palazzini in Sicilia, a Revenusa, le cui cause sono ancora incerte, tiene ancora banco sui media, in alcuni casi con punta di morbosità un po' disturbante. Ne approfittiamo per riflettere sul ruolo del giornalismo nelle tragedie. Intanto gli stati centrali degli Stati Uniti d'America vengono sventrati da una serie di tifoni senza precedenti. Parliamo anche delle tempistiche dettate dal governo italiano sull'abbandono delle auto a combustione interna e della legge sul suicidio assistito che è in discussione in questi giorni alla Camera. Io sono Andrea degli Innocenti e questa, come sempre, io non mi rassegno, è la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Allora, dicevo che continua a tenere banco sui media l'esplosione delle palazzine a Ravenusa, in provincia di Agrigento, che ha causato fin qui almeno 7 morti, con 2 persone rimaste disperse e 100 persone che sono state sfollate. Per dirvi proprio brevemente, probabilmente l'avete già sentito sui telegiornali in questi giorni, la sera dell'11 dicembre c'è stata questa enorme esplosione in cui 4 edifici hanno ceduto e 3 sono stati sventrati completamente in un'area di 10.000 metri quadrati. C'è in corso un'indagine della Procura di Agrigento per capire che cosa è effettivamente successo, da cosa è dipesa l'esplosione, quindi se c'è un reato, ad esempio un omicidio colposo dietro. Al momento l'ipotesi privilegiata è che sia stata causata da un accumulo di gas sotterraneo, forse causato a sua volta da una frana che ha prodotto una sorta di caverna sotterranea, però resta comunque in piedi l'ipotesi di perdite di gas dell'impianto cittadino di distribuzione del metano, che è molto vecchio, ma pare fosse stato sottoposto a un controllo 5 giorni prima, dal quale non sarebbero emersi, insomma, problemi di sorta. Quindi, in attesa di conoscere le cause dell'esplosione, non so, condivido con voi alcune riflessioni così un po' a caldo, perché mi sorprende sempre come la stampa si affanni a cercare e raccontare le storie più drammatiche all'interno dei drammi. E non so, quindi anche all'interno di questa vicenda, che già di per sé ovviamente è un dramma enorme, con persone che hanno perso la vita, persone che hanno perso la casa, però ecco, ci si ingegna per cercare appunto la storia nella storia, dalla mamma in dolce attesa al figlio salito per salutare i genitori, andando a riportare dettagli intimi e privati di persone che fra l'altro non ci sono più. Dettagli che vanno al di là, a mio avviso, della pura cronaca, e credo che vadano un po' a sollecitare quella parte di noi che prova piacere nelle disgrazie altrui. La stessa di cui parlava Lucrezio in quella famosissima citazione del naufrago che, osservando che si è appena, insomma, rifugiato sugli scogli, sfuggendo ai morosi e osservando la nave che è ancora invece in balia delle onde, prova quella sorta di piacere. E so che non sto dicendo niente di particolarmente originale, però credo che come giornalisti, come stampa in generale, abbiamo una grossa responsabilità nel decidere cosa raccontare e soprattutto ancor di più come raccontarlo, perché non possiamo ragionare solo con i numeri, in cosa fa più click, visualizzazioni, ascolti, ma abbiamo la possibilità e il dovere anche di scegliere quali aspetti del nostro pubblico vogliamo stimolare. Quindi se appunto quelli più consapevoli, quelli più riflessivi, più analitici, oppure ecco, puntare su questi istinti di pancia, in cui non c'è niente di male di per sé, ma il fatto di andarli a sollecitare per avere più condivisioni, più click, non so, innesca dei meccanismi che a mio avviso non fanno parte del nostro mestiere, non mi piacciono. Va bene, così. Riflessione volante, appunto, non neanche particolarmente originale, però prendetela per quello che è. Nel frattempo, gli stati centrali degli Stati Uniti, come vi anticipavo, sono stati sconvolti non da un'esplosione ma da una serie impressionante di tornado che hanno causato 94 vittime accertate al momento, ma potrebbero essere probabilmente più di 100. La maggior parte di queste vittime e dei danni in generale dei tornado vivevano nel Kentucky, che è lo stato di gran lunga più colpito, mentre le altre tra Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri, comunque tutta la fascia centrale degli Stati Uniti d'America. una parte della cittadina di Mayfield nel Kentucky è stata addirittura completamente rasa al suolo, una cosa veramente impressionante se vi capita di vedere le immagini. La serie di tornado comunque è stata definita dai media locali come la più devastante nella storia degli Stati Uniti, che quindi insomma se ne intendono i tornado, non è che è il primo che gli capita. E la responsabile dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze, Diane Criswell, ha affermato che la moltiplicazione di questi eventi meteorologici estremi negli Stati Uniti è la nuova normalità. Non ci stupisce, lo sappiamo, però ogni volta vederne le immagini fa un certo effetto, fa un certo sommovimento di interiore. Non è proprio il massimo questa nuova normalità climatica, ecco. Ok, passiamo ad altro, torniamo in Italia, perché il governo italiano rende note le tempistiche della transizione verso la mobilità sostenibile, mettendo delle date di scadenza alla possibilità di immatricolare nuove vetture con motori a combustione interna. Per quanto riguarda le automobili, lo stop dovrebbe arrivare entro il 2035, mentre per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri entro il 2040. Lo ha stabilito il CITE, che sarebbe il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, interministeriale perché di questo comitato fanno parte i ministeri della Transizione Ecologica, con il ministro Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il ministro Enzo Giovannini, e dello Sviluppo Economico, con il ministro Giancarlo Giorgetti. Bene che sia arrivata la decisione, senz'altro. Sulle tempistiche, si poteva anche fare un po' meglio, perché nella proposta della Commissione europea sullo stesso tema anche lo stop alla vendita di furgoni e veicoli da trasporto commerciale leggeri a combustione interna è fissato al 2035, che è una data unica per la maggior parte dei veicoli, mentre in Italia si è deciso di dividere appunto le automobili, le autovetture classiche, da quest'altra categoria che invece è stata rimandata di 5 anni. Mentre appunto con il pacchetto Fit for 55 per intenderci, in forma per i 55, l'Europa ha l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni del 55%. E all'interno di questo pacchetto di leggi prevede che solo veicoli elettrici ricaricabili o alimentati a idrogeno possano essere immatricolati dopo il 2035, senza esclusione, senza differenze fra auto, veicoli, insomma, van leggeri o appunto furgoni e cose di questo genere. Comunque, visto che siamo in tema, faccio un piccolo ripassino, perché c'è sempre un po' di confusione quando parliamo di auto elettriche. Magari vi lascio su fonti e articoli nella pagina della segna stampa di italiachecambia.org anche qualcosa che avevamo scritto proprio su Italia che cambia un po' di tempo fa, però ecco, giusto per darvi due dritte su questo, che ormai è un tema molto, insomma, su cui si è dibattuto molto, ma su cui le idee dal punto di vista scientifico sono abbastanza chiare. La mobilità, la piramide della mobilità sostenibile è abbastanza chiara in questo, magari non la trovate su internet, ma più o meno funziona così. Al primo posto indubbiamente c'è non avere una macchina, quindi muoversi a piedi, in bici, con i mezzi pubblici, col treno, quello che è. Al secondo posto è tenere la nostra macchina, anche se è vecchia, scassata, a diesel o a benzina, quello che è, ma tenerla finché non arriva al suo fine ciclo di vita ultimo, ecco, tenerla finché resta in vita. Perché la quantità di materie prime utilizzate, la CO2 emessa per costruire una macchina nuova, anche se è una macchina elettrica, comunque superano il vantaggio ecologico di comprare una macchina elettrica. Quindi il più possibile allunghiamo il ciclo di vita della nostra vecchia macchina e cerchiamo di usarla con molta cautela, con molta moderazione, ecco, solo quando ce n'è effettivamente bisogno e non c'è un'alternativa più sostenibile al suo posto. Terzo punto, quando la macchina non va più e innanzitutto chiediamoci se ci serve davvero comprarne una nuova, perché posso farne a meno magari usando anche servizi di car sharing elettrico. Se effettivamente ci serve una nuova macchina, allora un'auto elettrica è sicuramente una soluzione migliore, molto migliore rispetto a un'auto a combustione interna, così come rispetto a un'auto ibrida, ecco. Però questa è la, la scala di valori dal punto di vista ecologico. Ok, passiamo all'ultima notizia del giorno, perché ieri, lunedì, è iniziata alla Camera dei Deputati la discussione generale sul testo della legge che vorrebbe introdurre in Italia il suicidio assistito. Ce ne parla il Post. Il suicidio assistito, per iniziare con le definizioni, è quell'evenienza in cui il farmaco necessario a togliersi la vita viene assunto in modo autonomo dalla persona malata. Ed è importante questa distinzione perché non parliamo di quella che invece viene detta eutanasia attiva, in cui qualcuno ci somministra il farmaco, un medico tendenzialmente, ma che, cosa che non è in discussione in questo momento, ma della possibilità di un malato terminale di autosomministrarsi un farmaco che metta fine alla sua vita. Il testo che è in discussione in questi giorni è chiamato disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita e servirebbe a regolamentare appunto quanto previsto dalla Corte Costituzionale con una sentenza storica del 2019 che stabiliva i criteri che rendevano non punibile l'aiuto al suicidio. Ne abbiamo già parlato qui varie volte, ma giusto per fare un recap, i criteri che erano individuati dalla Corte Costituzionale in quella sentenza erano che il paziente fosse tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, che fosse affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, e infine che fosse pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Se queste tre decisioni sono, scusate, caratteristiche sono rispettate, la Corte Costituzionale ha detto che non c'è reato, che quindi si può fare. Il suicidio assistito è legale in Italia, l'ha detto la Corte Costituzionale. E il problema qual è? È che faceva una riflessione interessante Marco Cappato su questo in un suo video, su quanto lo Stato italiano non sia liberale da questo punto di vista, perché nonostante sia legale questa cosa, non ci sono ad oggi casi in Italia di suicidi assistiti. Perché se in uno Stato liberale si può fare tutto ciò che non è espressamente vietato, nel nostro paese, che non è da questo punto di vista uno Stato liberale, non si può fare niente che non sia specificatamente normato. E in questo si vede tutta la differenza. Aggiungo un pezzetto di riflessione su quanto sia un po' assurdo che abbiamo preso la parte peggiore del liberalismo, ovvero quel neoliberalismo economico in cui lo Stato di fatto ha aperto le porte ai capitali finanziari, ha privatizzato selvaggiamente beni di tutti i tipi, come se nulla fosse, mentre non abbiamo preso quasi niente delle politiche liberali sul tema dei diritti, che invece il più delle volte sono sacrosanti. Comunque, per tornare all'attualità, i tempi di approvazione di questa legge, che appunto è entrata ieri in discussione alla Camera, potrebbero essere molto molto lunghi, anche perché non c'è un accordo sul testo all'interno della maggioranza e l'associazione Luca Coscioni, che per l'appunto è quella di Marco Cappato e che si occupa da molti anni del tema e che fra l'altro è anche promotrice di un referendum per legalizzare l'eutanasia attiva, quell'altra quindi, che è quella che appunto avviene quando il medico somministra direttamente il farmaco necessario a morire, ecco, l'associazione Luca Coscioni ritiene il testo di base insufficiente e ha proposto una serie di emendamenti. Quindi insomma ci sono varie robe che bollono in pentola e la discussione alla Camera potrebbe essere molto lunga. È interessante vedere quali sono gli emendamenti però proposti all'associazione Luca Coscioni. Innanzitutto, secondo l'associazione, il testo introduce una discriminazione fra malati perché esclude di fatto tutti quei malati che hanno diagnosi irreversibili e soffrono pene atroci, ma non sono collegati a macchinari o non hanno ancora bisogno di trattamenti sanitari per il sostegno vitale, e quindi c'è una parte di malati che non possono accedervi per questo motivo, e esclude anche le persone che non possono autosomministrarsi il farmaco per ragioni invece fisiche, nel senso che hanno perso l'autonomia fisica proprio per via della malattia e quindi non hanno la mobilità necessaria a prendere autonomamente quel farmaco. Quindi sarebbe discriminatorio in questo senso e insomma è comprensibile questa critica. Inoltre, l'altra critica grossa è che l'iter per poter accedere al suicidio assistito, come previsto da questa legge in discussione, comporta una serie di passaggi burocratici molto lunghi che allungano i tempi per chi di tempo ne ha molto poco spesso. Infine, nel testo, proposto, è introdotta l'obiezione di coscienza attraverso un elenco di personale sanitario obiettore che potrebbe, un po' come succede tutt'oggi per l'interruzione di gravidanza, rendere molto complicato di fatto accedere a questo tipo di procedura. Quindi ecco, sarà un iter lungo e abbastanza complesso, probabilmente il testo non verrà approvato prima o comunque votato prima di fine gennaio, comunque lo seguiremo perché è un tema molto caldo, molto attuale e sicuramente molto interessante. Ricordiamoci che fra l'altro appunto c'è anche un referendum per cui sono state raccolte le firme, che dovrebbe essere calendarizzato se passerà il vaglio della Corte di Cassazione. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify di Italia che Cambia. Vi lascio qui intorno, anzi alla mia sinistra, nonché alla destra dei vostri schermi, i pulsanti social per seguire sui social Italia che Cambia, Io mi rassegno. Se state guardando il video su YouTube, ovviamente, se no li trovate in descrizione su Spreaker, Spotify, sulla pagina della segna stampa italiachecambia.org. Niente, ci vediamo domani e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.